La famiglia, cioè il rapporto tra un uomo e una donna e tra genitori e figli, questa faccenda che noi poi chiamiamo famiglia, è il fondamento di tutta l'avventura umana. Cioè, se arrivasse qui un marziano per capire qual è questo fenomeno, guardando per esempio un'assemblea così, ma guardando una città, guardando il mondo, capirebbe subito, dopo 5 minuti, che il nucleo di tutto è la famiglia. Lo sapeva mia mamma, lo sapeva mio papà, ho saputo presto anch'io. E anche quando la predicazione ecclesiastica, il magistero, quando i papi scrivono le encicliche, lo vedete che cura danno al tema della famiglia. E quando i teologi, quelli che riflettono poi sulla verità cristiana, vanno a fondo, anche loro alla fine arrivano lì, che le grandi questioni della storia sono le questioni che tengono vive quelle cose che si capiscono a livello familiare, in questi rapporti fondamentali. E questo Gesù evidentemente lo sapeva, non solo perché ha vissuto tanti anni in una famiglia, non solo perché amava avere amici, non solo perché conosceva tanti problemi familiari, ma proprio perché appunto vedeva, lo sa, Gesù lo sa, che la vicenda umana è tutta legata a questa intenzione di Dio di costruire una famiglia attraverso questi giochi incasinati delle famiglie umane, no? E questo spiega perché Gesù tutte le volte che parlava, quasi tutte le volte, i paragoni che faceva, le sue parabole, nascono tutte dall'osservazione della vita familiare. E tutte le volte che doveva dire che cosa c'è nel cuore di Dio nel confronto degli uomini, andava appunto a attingere sempre a questa immagine della famiglia, dello sposalizio. E quando doveva dire che rapporto c'era tra lui e i discepoli e la Chiesa, riassumerà così Paolo, lo dico di Cristo e della Chiesa, del rapporto uomo-donna, no? Ecco, questo ci autorizza, mi autorizza, a comunicarvi proprio qui nella Messa, ai piedi della parola, mi autorizza a comunicarvi alcune cose che mi sono rimaste dentro nel percorso che a nome vostro anche ho fatto con i fidanzati, incontri che si sono finiti ieri sera, in questo momento importante della vita della comunità. Ed è proprio un peccato che per la maggioranza di voi la vita di comunità si riduca nella Messa. È proprio un peccato, perché tante cose non le vedete, non le capite, non riuscite a capire cosa c'è in gioco nel riunirci a Messa la domenica. Cioè, se ognuno viene con la sua piccola preoccupazione religiosa, non riesce a capire qual è l'ansia di Dio, il perché ci ha riuniti. E questo è uno dei campi, forse il più bello di tutta la vita della comunità. E quindi è proprio un peccato che non sia dato a tutti di viverlo, per capire alcune cose fondamentali, per esempio come si stanno mettendo insieme gli uomini e le donne oggi, è fondamentale, come sta venendo l'uomo d'oggi, come sta impiantando casa, perché da lì poi parte tutto, e per capire che tipo di mondo accoglie e ospita la famiglia, e per capire anche la fede e la comunità cristiana che è in gioco. Allora io vi dirò 2 o 3 cose, molto velocemente, perché appunto abbiamo questi pochi minuti, ma concentriamoci un po', perché mi sembrano cose che fanno capire tante cose. Allora, anzitutto, cosa c'è in gioco? Questo momento dei fidanzati che chiedono alla comunità di sposarsi ci fa vedere uno dei momenti più alti dell'esistenza umana. Il fatto che dei giovani, dopo il lungo svezzamento familiare, tutta gente di 30 anni circa, quindi è successo come a Gesù del Re, ci ha messo 30 anni a stare con papà e mamma per avere la forza di staccarsene. E anche questo è tutto un fenomeno da capire, no? Cioè, questo è un animale così fragile, così delicato, così istruito, così profondo, così complesso. Ci vogliono 30 anni in qualche maniera per metterlo sul trenino da solo, no? Dopo il lungo svezzamento e i difficili addestramenti, scuola, professione, lavoro, fidanzamento, c'è appunto la fondazione di uno stato nascente, cioè di una situazione nuova che parte, la vita a due, una casa nel mondo, appunto, la vita a due, come intreccio umano significativo. Questo stato nascente, il fatto cioè che parte il matrimonio, è un intreccio di cose formidabili, perché queste persone si sentono toccate dalla felicità. La felicità è un regalo che tocca in certi momenti privilegiati la vita, ci fa grazia. Questi sono toccati da questa cosa, ecco perché sono radiosi, sono felici. Bisogna guardarli, i fidanzati, bisogna guardarli, perché sono la cosa più bella di questo mondo. Sapete perché le chiese sono così tristi? Perché non ci sono i giovani. Perché è tutta gente che difende qualcosa. Non c'è appunto lo slancio dallo stato nascente, dalla felicità che tocca in maniera, noi diciamo, ingenua, ma radicale appunto. Sono toccati dalla felicità e ricevono in regalo il coraggio di un'impresa grande. Perché per un'impresa così bisogna avere una promessa talmente forte, un regalo talmente forte, una grazia talmente alta, che ti fa diventare coraggioso. L'impresa riguarda la fondazione delle cose preparate da Dio fin dalla fondazione del mondo e che sono in realtà tutte e due legate. Non sono altro che l'intreccio d'amore, perché alla base di questa faccenda umana sta un intreccio d'amore tra l'uomo e la donna e tra genitori e figli. Questo è il nocciolo della creazione, questo è il materiale con cui Dio crea l'uomo, questa è l'umanizzazione nell'intenzione di Dio. Ecco perché Dio va a toccare qualcuno di felicità, perché abbiano il coraggio di tentare l'impresa che fa Dio, senza la quale tutto si fermerebbe e niente sarebbe umano, appunto, no? Si capisce perciò perché questi giovani toccati dalla felicità e incaricati di costruire le cose preparate fin dalla fondazione del mondo siano al centro della costruzione della città, perché la casa dell'uomo e della donna e dei figli che essi amano, la casa è il centro del mondo e della costruzione politica, o meglio dovrebbe essere. Perché poi il mondo è percorso da ciarlatani, da gente che ha i soldi, che imbonisce, da gente che comanda, da gente che ha altri interessi, che gliene frega dell'umanizzazione. E allora la famiglia si trova in realtà schiacciata da molte logiche sociali che sono diverse. È una lotta appunto per l'uomo. E questi giovani toccati dalla felicità, messi al centro della società, toccano con mano la benedizione di Dio, la grazia. Questi giovani non c'è bisogno di fargli tante prediche, stanno sperimentando veramente che la radice della vita è la fede cioè in qualcosa che è più grande di noi e che ha la forma di una grazia, che è il volto dell'amato, appunto, di colui che ti ama. È evidente per loro che la vita è grazia e che chiede fiducia. Ora, questo nucleo, lo capite cosa c'è dentro in un corso di fidanzati? Corso di fidanzati, dico, ma in tutti i giovani innamorati del mondo, evidentemente. Noi abbiamo la grazia, la fortuna di essere invitati da un gruppo di fidanzati cristiani. Ma questo ci fa capire come Dio sta facendo corsi per fidanzati in tutto il mondo, sempre, no? E questo momento così alto, questa esperienza così forte, in realtà è vissuta in un contesto, in una situazione di grande fragilità. Ecco, questa è la seconda cosa che vorrei dire. Cioè, è come se questi giovani gli capitasse addosso questo tesoro e loro fossero spaventati perché sono impari. Hanno un sacco di titubanze nei confronti di questo regalo, nei confronti di questa responsabilità che gli viene data. E non è solo quella trepidazione commovente. Sai, quando un bambino non ha il senso del pericolo vuol dire che non è proprio ben sviluppato. Uno per essere maturo deve avere il senso del limite o del pericolo. Quindi che due giovani innamorati che vogliono sposarsi abbiano paura è normale. Ma si tratta d'altro qui. Qui c'è una precarietà un po' inquietante che è dovuta anzitutto al fatto che si sentono poco formati. Cioè, arrivano lì alla vigilia di una cosa così, si accorgono che tanti discorsi, tanti preparativi, anche avvenuti nelle famiglie, ma che girano attorno, non sono all'altezza della cosa. Non sono stati preparati dalla vita a capire queste cose di fondo. C'è una carenza educativa al fondo di questa società, appunto, che non trasmette alcune cose importanti, che cincischia, appunto. E appunto l'altra cosa che è legata sono le indecisioni, le furbizie, il cinismo di una società che è tutta indaffarata a far andare la macchina, è tutta indaffarata a tenere in piedi la baracca. E per questo una società tutta frenetica, basata sulle cose, che non si prende cura di questi momenti o di queste cose preziose della vita personale, come se l'amore, il matrimonio, l'educazione non fossero cose sociali. Vengono lasciate appunto all'individuo, è una faccenda privata. In questo questa società è cinica, è furba, è equivoca, non si interessa della morale. Si interessa della macchina, non dell'uomo. E questo spiega, per esempio, la fragilità delle grandi istituzioni, anzitutto della morale. L'educazione dell'uomo dovrebbe essere il centro della città, o no? Le grandi questioni del nascere, dello sposarsi, del morire, dei bambini, dell'educazione, dovrebbero stare al centro della città. Abbiamo città che non hanno il coraggio di frenare il traffico, che sta soffocando tutti, e anzitutto i bambini. Ma immaginate voi che senso morale c'è della famiglia in una città così. Perché tutti preferiscono correre in macchina per conto loro. Ora, appunto, si trovano di fronte alla fragilità delle istituzioni e alla fragilità appunto poi dell'istituzione matrimoniale, la fragilità del matrimonio, i divorzi, le separazioni che rendono la famiglia molto labile. Tutto questo stabilisce su questi giovani che stanno partendo una grande fragilità. Cioè, quando il prete chiede a questi giovani: volete stare insieme per sempre? Dicono: sì, noi lo vorremmo, però guardare in giro non è così sicuro che staremo insieme, per esempio. Quindi una fragilità educativa, una società che non si interessa delle loro questioni e una Chiesa che, per la verità, voi se guardate in giro avete sempre paura dicendo che i giovani lì sono contro la Chiesa. Non è vero, non è vero. Io non ho mai incontrato in tutti questi anni, in tutti i giovani, qualcuno che non rispettasse la Chiesa seriamente, anche quando magari ci deve litigare un po'. Il problema è un altro. Non è che i giovani vogliono male alla Chiesa, è che non capiscono che cosa serve. È un po' diverso. È che la sentono una realtà staccata, distratta, poco conosciuta, poco amata, poco frequentata, perché ha poco da dire a loro. Magari loro non capiscono niente, ma magari è proprio vero che la Chiesa sta dicendo poco. E questi giovani qui mica gli interessano tanti dei documenti che gli portiamo lì, eh. Lo sanno anche loro come noi che coi documenti non si fa niente. aspetterebbero persone vive, aspetterebbero comunità vere, aspetterebbero città ospitali, aspetterebbero dei fatti, appunto. Eppure nessuno più del Vangelo della Chiesa capisce loro. E nessuno potrebbe capire il Vangelo meglio di loro. Perché lo dicevo all'inizio, tutti i discorsi di Dio, quando vogliono dire che cosa fa Dio verso il mondo, tutti gli incontri, le alleanze di Dio con gli uomini, tutti si esprimono in termini di alleanza matrimoniale e non per un semplice paragone. Come si dice, Dio per dirti come ti vuol bene fa il paragone della famiglia, no? Al contrario, è l'amore coniugale che è una metafora dell'amore di Dio per l'uomo. Cioè, come dire, guarda cosa succede a un uomo e una donna quando si amano. Dio è lui che è lì dentro, è lui così. È l'intenzione di Dio verso l'uomo. Abbiamo sentito lo sposo che avviene nell'incarnazione, morte e resurrezione di Cristo, dove Dio intona il cantico d'amore per l'uomo. I due saranno una carne sola, è detto dell'uomo e della donna, ma è detto di Cristo e della Chiesa, è detto di Dio e dell'umanità. Noi ci stiamo sposando da secoli perché vogliamo sposare Dio. O Dio ci dà da sposarci perché vuole sposare noi, questo è il succo. Si sta accorgendo la comunità cristiana di quest'ansia di Dio, di questo desiderio di Dio, di questa cura di Dio per ogni uomo, ogni donna? O la comunità nella sua apatia non comprende? E non comprende sia perché non conosce il desiderio di Gesù, sia perché non conosce l'amore dei giovani. Sta lì in mezzo a fare le sue devozioni. Vedete cos'è la Chiesa? È terribile questo pericolo. Essa che deve gioire per l'incontro di Gesù con i giovani che si sposano, corre il pericolo di star lì in mezzo, preoccupata di sé. Io sono sicuro che mentre le nostre comunità non si accorgono neanche di cosa sta succedendo lungo l'anno quando i giovani vengono a chiedere di sposarsi, ha solo paura di questi giovani, li disprezza alla fine e aspetta che miracolosamente tornino in chiesa, mentre le nostre comunità così apatiche non si accorgono, il Signore va dove sono i giovani, il Signore non manca a nessuna delle feste di nozze. E dove c'è un gruppo di fidanzati, il Signore si innamora di nuovo e riparte il sogno che ha dato inizio a tutto. Dio creò l'uomo, maschio e femmina, li creò. I due saranno una carne sola. E ritorna la nostalgia di quel periodo del fidanzamento nel deserto. Ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore e là canterà come nei giorni della sua giovinezza, quando uscì dal paese d'Egitto, ti farò mia sposa per sempre. Mentre noi facciamo le nostre devozioni, il Signore si commuove e canta questo canto con tutti i giovani del mondo. E dove c'è un gruppo di fidanzati cristiani e discepoli del suo Gesù, ritorna in Dio l'entusiasmo per le povere comunità cristiane, la voglia di scrivere nel mondo una storia vera. La nostra lettera siete voi, diceva così la seconda lettura. Con chi Dio vuol scrivere a questo mondo? Se non con le storie d'amore. Chi può parlare di Dio al mondo, secondo voi, se non chi ama, appunto? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, scritta non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. Questo, carissimi, è un invito entusiasmante alle nostre comunità che vedete potrebbero rinascere, risvegliarsi, riprovare a cantare al mondo il cantico dello sposo che è il Vangelo. Purché però entrino nelle grandi questioni del matrimonio, della famiglia, il Vangelo si svuota se si stacca dalle grandi questioni dell'uomo, e le grandi questioni dell'uomo non trovano più la verità se si staccano dal Vangelo. Questa è l'ansia, la passione di una comunità cristiana.